In altre parole.
Cristian Scapozza, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
In questi giorni abbiamo potuto approfondire diversi temi legati soprattutto al cambiamento climatico e abbiamo visto una cosa che mi ha colpito, che già immaginavo, ma che è sempre interessante da ribadire, e cioè che per adattarsi e per contrastare il cambiamento climatico è necessario incrociare le competenze, incrociare le conoscenze e anche poi i modi di agire fra diverse discipline. Ieri in particolare abbiamo parlato dell'incrocio fra gli esperti di climatologia e di geologia e i beni culturali, e abbiamo visto come c'è una valenza anche storico-culturale e non solo paesaggistica quando si parla di clima. E oggi vogliamo cercare di chiarire anche un altro incrocio, per così dire, a partire da una delle aree di specializzazione di Cristian Scapozza, e cioè l'incrocio fra la geologia, fra gli aspetti di geografia e l'archeologia. È un incrocio di cui non si parla spesso, ma che sta diventando sempre più importante nell'ambito della ricerca, per delle ragioni di conoscenza, di teoria, ma anche proprio diventa anche utile per influire sul paesaggio e sulle sue trasformazioni.
Sì, esatto. Infatti questo incrocio è quello che fa sì che si passi da quello che era magari un approccio classico chiamato multidisciplinare, dove è possibile accostare varie discipline, ma ognuno, se mi permette il termine, fa il suo, a un approccio interdisciplinare, vale a dire dove le due discipline si nutrono reciprocamente a livello di metodi, e in questo caso stiamo parlando delle scienze della Terra da una parte, campo nel quale appunto io mi sono formato come geografo, fisico e geomorfologo, e l'archeologia dall'altra, per dare in qualche maniera spunto alla disciplina della geoarcheologia, che non è la giusta posizione tra scienza della terra e archeologia, ma è una vera disciplina scientifica che porta i metodi delle scienze della terra all'interno dello studio archeologico.
Ecco, la geoarcheologia, abbiamo detto, è una disciplina che naturalmente incrocia delle competenze legate agli aspetti più scientifici e delle competenze legate agli aspetti più culturali dell'archeologia. Dal punto di vista proprio pratico, come si sviluppa, in che modo agisce e soprattutto anche dove relativamente alla Svizzera italiana?
Ma allora, può agire in diverse dimensioni. Per rimanere ancora un attimo nel solco dei temi che abbiamo in qualche maniera evocato negli scorsi giorni, si può anche avere un incrocio tra la storia e l'archeologia e la parte più di geografia fisica riferito al clima, alla climatologia, quindi che in questo caso lo studio, partendo anche da quelli che sono i ritrovamenti archeologici in ambito di paleoclimatologia, quindi ricostruzione climatica, o addirittura il fatto di applicare alla gestione dei siti archeologici anche qui quelli che sono scenari climatici, l'evolversi di altri fattori che potrebbero essere i fattori di degrado e così via. O ci può essere l'aspetto un po' più classico, che è quello che va a studiare con i metodi di scienza terra i materiali, o tutto quanto va a concerne anche le datazioni dei materiali. Scienza da terra, i metodi di datazione scienza terra si sono molto sviluppati negli ultimi decenni, e quindi anche qui c'è stato un po' un rovesciamento di prospettiva, perché se fino a qualche decennio fa il geologo, il geomorfologo aveva bisogno degli storici e degli archeologi per fissare delle cronologie, oggi è quasi il contrario, è più chi si occupa di discipline storiche e archeologiche che fa riferimento appunto al geomorfologo, al geologo, per poter avere appunto una linea del tempo basata su delle datazioni. Degli esempi concreti, per esempio sul territorio della Svizzera italiana, un progetto che sta interessando la SUPSI in collaborazione col Museo Storico Etnografico Valle di Blegno, il Centro di Elettrologia e Etnografia del Cantone Ticino, che gestisce i musei etnografici, e anche altri partner, è quello dedicato alle cosiddette case dei pagani della Valle di Blegno e della Valle Leventina. qui sono queste strutture che evocano addirittura leggende, hanno nutrito molto anche l'immaginario popolare. In Valle di Bligno sono numerose leggende e storie legate a queste case dei pagani. Da qualche anno siamo tornati a dare tutta una serie di datazioni basate sul prelievo di legni, datando addirittura le malte che vanno a caratterizzare la prima fase di costruzione per cercare di capire quando questi edifici, che si trovano il più sovente a metà parete, magari un po' discosti, sono stati costruiti. E abbiamo potuto ampliare nettamente il corpus di dati che avevamo a disposizione, però quello che è bello è che il mistero non è ancora stato risolto completamente. La maggior parte di queste strutture sono coeve a quello che era il primo castello di Serravalle, quindi sto parlando della bassa Valle di Blegno. Ricordo che il castello di Serravalle è la terza struttura fortificata per importanza del cantone Ticino, quindi stiamo parlando di un arco temporale tra il IX secolo d.C. e il 1176, quindi verosimilmente queste case dei pagani avevano una connessione col castello, ma abbiamo scoperto, soprattutto per il sito di Malvaglia, un'antecedenza, quindi una persistenza alto medievale, forse addirittura di tarda età romana. Quindi, questo è il bello della ricerca: si chiude magari una porta andando in qualche maniera a stabilire una cronologia, ma si apre una finestra perché appunto il mistero non viene completamente risolto, ma si creano nuovamente delle domande alle quali rispondere.
E poi si crea della nuova conoscenza che ha anche poi delle ricadute sul modo attuale che abbiamo di gestire il territorio e le nostre relazioni con anche, per esempio, per riferimento ai giorni scorsi, il clima che sta cambiando. Insomma, guardando il passato, si può anche capire meglio che cosa stiamo facendo e verso quale direzione ci stiamo muovendo.
Sì, esatto. Per esempio, adesso non è un vero e proprio lavoro di ricerca, ma è qualcosa di trasversale che va avanti ormai da 15 anni, perché noi appunto come gruppo di ricerca facciamo consulenza al servizio archeologia dell'Ufficio dei Beni Culturali sui cantieri archeologici. Grazie a questo lavoro, a stretto contatto fra scienze della terra e archeologia, con questo approccio geoarcheologico, abbiamo per esempio lavorato tanto su quello che erano degli insediamenti del passato, magari colpiti da antiche alluvioni, cercare di capire come le comunità hanno risposto a questi eventi naturali. Fatto sta che siamo riusciti a ricostruire per il periodo fra il Neolitico medio, quindi parliamo di 5.500 anni fa, e praticamente il XIX secolo, ben 15 fasi dove l'attività dei corsi d'acqua è stata particolarmente importante. Non corrispondono a singole alluvioni, ma possono esserci anche delle fasi con più alluvioni. La più vicina a noi in ordine temporale è quella che ha caratterizzato l'età contemporanea fra appunto la metà dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. E questo è anche interessante perché al di là dell'impatto su queste comunità del passato, otteniamo delle informazioni territoriali che ci parlano appunto di un territorio ripetutamente in qualche maniera soggetto a questi eventi naturali. Quindi questi eventi naturali ci permettono anche di mostrare come l'evoluzione di quel paesaggio che ci sta attorno, che noi pensiamo di star modificando in maniera radicale solo negli ultimi decenni o secoli, in fondo è da millenni che subisce delle variazioni. E queste variazioni sono anche importanti per capire quale sarà lo sviluppo futuro, sono anche importanti per capire in quale configurazione climatica del passato ho avuto questi eventi, ma sono anche importanti per capire fondamentalmente chi ci ha preceduto, come ha reagito a questi eventi, perché stiamo poi parlando di comunità, sì, magari lontane dal tempo, ma sono i nostri diretti predecessori e quindi fondamentalmente si tratta di nostri antenati che già su questo territorio della Svizzera italiana si trovavano a dover affrontare gli stessi problemi, le stesse problematiche che abbiamo oggi, con strumenti diversi, sicuramente con una pressione demografica diversa, ma fondamentalmente, probabilmente a livello psicologico, con le stesse identiche sensazioni di oggi.
Ed è sicuramente interessante, tornando a quanto diceva prima, il lavoro di confronto, laddove ci siano delle fonti scritte, tra le fonti scritte e invece ciò che si può ricavare dall'analisi geologica, perché qui poi c'è la differenza fra le cose che sono accadute e l'interpretazione che hanno dato le persone delle cose accadute.
Sì, esatto, infatti anche lì si differenzia la geoarcheologia dalla geostoria, poi in realtà c'è una continuità tra le due discipline, per nel caso della geostoria è possibile il confronto con le fonti documentarie. Molto brevemente abbiamo ricostruito per esempio tutto quanto avvenuto a Biasca con la valanga di roccia del Monte Crenone del 1513, la creazione del lago sul fondovalle della Valle di Blegno tra 1513 e 1515 e la celebre Buzza di Biasca del 1515. Lì si hanno le fonti geologiche e si possono confrontare con le fonti dell'epoca, pergamene, registri storici e così via. Quando si risale per il territorio della Svizzera italiana, all'Alto Medioevo e poi alla Romanità, le fonti ci sono scritte, ma sono sempre più sporadiche, dall'età del ferro e poi andando indietro nel passato non ci sono più. E quindi fondamentalmente bisogna confrontare le interpretazioni desunte dai metodi delle scienze della terra con le interpretazioni desunte dai metodi propri all'archeologia ed è interessante perché questo confronto continuo permette di rafforzare le interpretazioni provenienti da entrambe le discipline per avere un vero e proprio approccio interdisciplinare.
E siamo partiti proprio sottolineando l'importanza dell'interdisciplinarietà e con questo concludiamo per oggi. Grazie Cristian Scapozza, buona giornata e a domani.
Grazie a lei e a domani.